capitolo 23, da 13 a 26. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse: «Mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui lo accusate, e neanche Erode. Infatti ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà». Ma essi si misero a gridare tutti insieme: «Togli di mezzo costui! Rimettici in libertà Barabba!» Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» Ed egli per la terza volta disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà». Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Gesù è ritornato da Pilato, rimandato da Erode, vestito di una veste splendente. Pilato probabilmente non si aspettava il ritorno di Gesù, probabilmente rimane sorpreso. E allora prende una seconda iniziativa, una seconda seduta in tribunale, riunisce i capi dei sacerdoti, le autorità, che c'erano anche nella prima seduta, e questa volta anche il popolo. Prima si parlava di folla, cioè gente venuta di propria iniziativa probabilmente. Questa volta Pilato riunisce il popolo, e il termine il popolo, con questo termine si intende il popolo ebraico. Quindi un'iniziativa nuova di Pilato. Probabilmente lui pensa che il popolo possa difendere Gesù, perché il popolo aveva dimostrato di amarlo e di apprezzarlo. Ricordiamo, per esempio, che al capitolo 21, alla fine, tutto il popolo veniva a lui di buon mattino nel Tempio per ascoltarlo. Forse Pilato pensa che il popolo possa appunto pronunciarsi a favore di Gesù e quindi sostenere la sua volontà di liberarlo. Il popolo diventa così testimone di tutto quanto avviene, diventa testimone delle dichiarazioni di Pilato. Pilato dichiarerà Gesù innocente, non degno di morte, il popolo ne sarà testimone. Ma il fatto che anche il popolo partecipa a questa riunione significa che la sorte di Gesù, quello che vive Gesù, quello che gli capita adesso, è problema di tutti. Non è problema soltanto per i capi e per i sacerdoti, ma è problema che tocca a tutti. E noi possiamo quindi dire, è un problema che tocca anche noi. Pilato a questa seconda riunione parla riassumendo un po' quello che è successo finora. Mi avete portato quest'uomo. È interessante vedere come Pilato non lo chiama mai per nome Gesù. Dice sempre quest'uomo. Chiamare Gesù per nome, pronunciare il suo nome, è già un segno di amore che Pilato non ha. Forse Pilato è arrivato solo ad avere un po' di simpatia per lui, ma non amore. Mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. È la prima accusa che avevano mosso i sommi sacerdoti la prima volta. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi. Ricordiamo che gli aveva fatto la domanda, tu sei il re dei giudei, ma non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui lo accusate. L'avevano accusato anche di impedire al popolo di pagare le tasse. E poi la terza accusa era quella di proclamarsi lui re. E aggiunge, e neanche Erode, infatti ce l'ha rimandato. E conclude, ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. È la seconda dichiarazione di Pilato della non colpevolezza di Gesù. Il fatto che Gesù non meriti la morte e che vada incontro ugualmente alla morte dà un valore diverso proprio a questa morte. Noi sappiamo che Gesù va incontro alla morte per offrire lui stesso la vita. Aveva detto, e ce l'ha riferito Giovanni nel suo Vangelo, che nessuno me la toglie la vita, la offro da me stesso. Pilato interpreta il ritorno di Gesù come una dichiarazione di innocenza, di non colpevolezza anche da parte di Erode. Altrimenti Erode avrebbe potuto tenerlo lui in prigione o metterlo lui a morte. E questo vuol dire quindi che addirittura due tribunali, quello di Pilato e quello di Erode, sono d'accordo nel dichiarare Gesù non colpevole, quindi non pericoloso per la società civile. E noi sappiamo che questa dichiarazione, almeno per i cristiani che leggevano il Vangelo di San Luca, era importante, perché i cristiani a cui San Luca ha scritto il Vangelo erano pagani sparsi nell'impero romano. Quindi poter dire, guardate, che le autorità civili, Pilato e anche Erode, non hanno trovato nulla in Gesù, questo era una testimonianza molto forte a favore della non pericolosità dei cristiani, perché i cristiani venivano perseguitati, ai tempi in cui San Luca scriveva il Vangelo, venivano perseguitati come fossero pericolosi e venivano messi a morte. Invece qui nessuna delle autorità civili ritiene che Gesù sia pericoloso. Questo è un punto grosso a favore della fede cristiana in terra pagana. Perciò, dopo averlo punito, lo metterò in libertà. È strano che Pilato dica così. Ha dichiarato per due volte che Gesù non ha colpe, adesso dice, dopo averlo punito, perché lo punisce se non ha colpe, se non merita la morte? Che cosa vuol dire punirlo? Punirlo voleva dire flagellarlo, farlo flagellare dai suoi soldati. Dopo averlo punito, allora vuol dire che in qualche modo lo ritiene lo stesso colpevole di qualcosa. Si contraddice. E quindi dà al popolo, a quelli che ascoltano, dà motivo di pensare che Pilato può lasciarsi condizionare da loro. Dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà. Anche questa parola è uno sbaglio da parte di Pilato, perché allora i suoi accusatori possono pensare, se parla di rimettere in libertà, vuol dire che lo ritiene giustamente in catene. Lo rimetterò in libertà. È un errore tecnico questo di Pilato, dà per scontata la condanna, cede agli accusatori di Gesù, ammette che deve essere punito, ammette che non è libero. Ma essi si misero a gridare tutti insieme. E questa è una novità inaspettata per Pilato. Tutti insieme, anche il popolo, grida insieme con l'autorità e i capi dei sacerdoti. Non avviene ciò che lui probabilmente si aspettava, che il popolo fosse contrario alle decisioni dei capi. Togli di mezzo costui. Quindi tutti insieme vogliono la morte di Gesù. Togli di mezzo costui. E vogliono che la morte gliela dia lui, Pilato. Rimettici in libertà Barabba. Al posto di rimettere in libertà Gesù come voleva Pilato, rimettici in libertà Barabba. Barabba, lo spiega dopo, era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città. Quindi era davvero un agitatore del popolo. Quindi qui si vede la menzogna e la malizia dei capi, di coloro che propongono la libertà per Barabba, perché volevano accusare Gesù come sobillatore del popolo. E adesso vogliono la libertà di uno che è stato per davvero, e che può esserlo ancora sobillatore del popolo. Quindi un uomo davvero pericoloso. Pericoloso anche per i romani. questo rivela proprio la menzogna di queste autorità. E forse rivela anche il fatto che il popolo pensava a un'insurrezione armata, perché Barabba non aveva scrupoli anche a uccidere, difatti era stato messo in prigione anche per omicidio. Il nome Barabba cosa vuol dire? Bar vuol dire figlio, Abba vuol dire padre, figlio del padre. È quasi una bestemmia, è quasi una coppia del nome, del titolo di Gesù, figlio di Dio che è padre. Bar Abba. Ma noi possiamo intuire questo nome così, figlio di suo padre. E il padre di un omicida chi è? L'omicida fin dal principio è il diavolo. Quindi figlio di suo padre, che suo padre, padre di uno che uccide, è l'omicida fin dal principio, è il diavolo. Quindi è un nome significativo, ricco di significato anche questo, Barabba. Pilato parlò loro di nuovo, però questa volta la voce di Pilato viene soffocata subito dalle grida perché voleva rimettere in libertà Gesù. Era deciso Pilato, proprio non capiva il perché doveva metterlo a morte. Ma essi urlavano, quindi non ha nemmeno il tempo di esprimere la propria richiesta o di esprimere la propria volontà. Ma essi urlavano, crocifiggilo, crocifiggilo. Perché le parole di Pilato non hanno più alcuna autorità, né sui capi né sul popolo. Quello che lui ha deciso, quello che lui vorrebbe, non conta niente. Pilato si accorge di non avere alcuna autorità. Anche se lui voleva liberare Gesù, però questa volontà di liberare Gesù non nasceva da un cuore mosso dallo Spirito Santo. Avrebbe potuto essere più deciso, avrebbe potuto essere chiaro se fosse stato mosso dallo Spirito Santo. Pilato è mosso da amore di se stesso, e lo vediamo subito, che cede alla volontà degli altri, non vuole diventare impopolare, non vuole tirarsi addosso qualche accusa o qualche calunnia da parte dei capi ebrei. Essi urlavano, crocifiggilo. Crocifiggilo vuol dire uccidilo tu, con il tipico modo dei romani di uccidere, di giustiziare quelli che non sono romani. Perché la crocifissione era il modo di giustiziare o gli schiavi o i membri di altri popoli sui quali i romani regnavano. Era un tipico supplizio romano che essi avevano imparato dai cartaginesi ed era un supplizio molto crudele, proprio per le grandi sofferenze che il giustiziato doveva sopportare per giorni e giorni, perché uno che veniva crocifisso non moriva subito, poteva stare in croce anche una settimana prima di morire. Quindi era davvero un supplizio terribile. Presso gli ebrei, siccome gli ebrei per loro legge non sopportavano che un crocifisso o un impiccato restasse lì durante la notte, dovevano toglierlo prima. Allora i romani hanno inventato quest'altro supplizio di spezzare le gambe ai crocifissi in modo che morissero abbastanza in fretta, che allora morivano subito perché non riuscivano più a respirare non sostenendosi sulle gambe. Ma per gli ebrei questo supplizio era terribile anche per un altro motivo, perché essere appesi al legno voleva dire essere come maledetti da Dio. Dice nel libro del Deuteronomio, al capitolo 21, alla fine: se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte, tu l'avrai in sua morte appeso a un albero, il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché l'appeso è una maledizione di Dio. E tu non contaminerai il paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità. È una maledizione di Dio. Quindi immaginate anche per Gesù sentire da parte del suo popolo, sentire che gridano crocifiggilo, ecco, mi calcolano maledetto da Dio. E poi essere crocifisso significava proprio essere maledetto da Dio. Gesù arriva a vivere addirittura questa situazione di non solo sofferenza fisica della croce, ma quella morale di essere giudicato da tutti come maledetto da Dio. Lui che aveva, che è la benedizione per tutto il mondo, lui che è la benedizione di Abramo per tutti i popoli, la luce del mondo, la vita vera, il pane vero, lui considerato da tutti maledetto da Dio. Crocifiggilo, crocifiggilo. San Luca lo riporta due volte, questo urlo, questo grido della gente, proprio per farci sentire l'insistenza con cui essi gridavano. Ed egli, Pilato, per la terza volta disse loro, per la terza volta, lo sottolinea anche Luca, che tre volte Pilato ha emesso il suo giudizio favorevole a Gesù. La terza volta cosa vuol dire? Vuol dire che le prime due volte non gli è scappato così superficialmente, ma che Pilato è proprio davvero convinto, è proprio sicuro. Ma che male ha fatto costui? Naturalmente ormai nessuno risponde a questa domanda. Male non mi ha fatto. Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Se Pilato si fosse fatto raccontare il bene che ha fatto Gesù, ma quello non se l'è fatto raccontare. E forse non c'era nessuno in quel momento disposto a chiamar bene tutti i miracoli, tutte le opere di Dio che Gesù aveva compiuto. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà. Qui per la seconda volta Pilato ripete quel cedimento che aveva già espresso prima. Dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà. Così, ripetendolo ancora, Pilato vuole assicurarsi, probabilmente vuole assicurarsi, che tutti sono davvero convinti di quello che stanno dicendo, che magari il popolo il giorno dopo non cambi opinione e venga a lamentarsi che Pilato ha commesso un'ingiustizia. Ed ecco come reagisce il popolo con i capi. Essi insistevano a gran voce, per la terza volta c'è questa parola, insistevano. La prima volta davanti a Pilato, la seconda davanti a Erode, qui di nuovo di fronte a Pilato, insistevano a gran voce chiedendo che venisse crocifisso. E le loro grida crescevano. Quindi Pilato si accorge che davvero sono tutti d'accordo. Forse Pilato era trattenuto anche dal fatto che lui sa che il popolo una volta dice una cosa, un'altra volta ne dice un'altra, e forse aveva paura che magari nel popolo non ci fosse qualche gruppo o qualcuno che si potesse mettere contro di lui. Sapendo che lui aveva dichiarato la non colpevolezza di Gesù, non avrebbe potuto metterlo a morte. Ma con tutte queste grida che insistono e crescono, Pilato si convince, beh, sono tutti d'accordo, non ho nulla da temere, non devo aver paura di nessuno, se faccio quel che vogliono loro. Allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Non era lui a volere, però lui ha deciso. Pilato decise. San Luca non ci presenta nemmeno quel gesto che ci viene presentato dagli altri evangelisti, che si è lavato le mani. Forse non occorreva dirlo perché per tre volte è stato detto che dichiara l'innocenza di Gesù e quindi non è lui che vuole, però qui è lui che decide. Il suo cedimento alla volontà dei capi è completo e fa eseguire tutta la loro richiesta, non solo la morte di Gesù, ma anche la libertà di Barabba. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio. Viene addirittura ripetuto, tanto è stato grave questo gesto, e che essi richiedevano. Rimise in libertà, qui non fa nemmeno di nuovo il nome, San Luca. Dice colui che era stato messo, non ripete il nome, un nome che potrebbe essere bello, ma in questo caso diventa molto, molto brutto. Barabba significa figlio del padre. Ma essendo un omicida, è figlio di suo padre. Chi è l'omicida? Fin dal principio è il diavolo. Quindi figlio di suo padre. Lui compie le opere di suo padre. Quindi è un nome che non occorre ripetere. Lo rimise in libertà. Una grossa contraddizione non solo per i capi, ma anche per Pilato stesso. che lui deve vegliare che non ci siano rivolte nel popolo, e questa volta mette in libertà proprio un sobillatore. E consegnò Gesù al loro volere. Il volere non è suo, è il loro volere. Luca non ci dice nulla nemmeno della flagellazione, nemmeno della coronazione di spine. Forse lascia sottinteso che la flagellazione era prevista in routine per chi veniva messo in croce, probabilmente per debilitarlo un po', che non abbia la forza di ribellarsi durante il cammino verso il luogo del supplizio. Consegnò Gesù al loro volere. Molte volte si parla di essi, loro, le loro grida, il loro volere, eccetera, e non si dice chi era di preciso, perché ormai è coinvolto anche tutto il popolo. Quindi Luca forse vuole aiutarci a pensare che siamo coinvolti anche tutti noi, per cui i soggetti non vengono mai esplicitati, perché questo fatto è un fatto che ci riguarda tutti da vicino, perché l'aveva detto Gesù durante l'ultima cena, che il suo sangue era versato per i peccati, e i peccati sono di tutti. Il profeta Isaia ha un'insistenza unica su questo fatto, che i delitti e i peccati sono nostri, nostri, non di un gruppo particolare, ma nostri. Per le nostre iniquità è stato messo a morte. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Maledetto addirittura. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Così, e poi ancora in questo capitolo vengono sottolineati sottolineato questo aspetto. Intercedeva per i peccatori. Quindi non occorre nominare un gruppo o un altro, non importa chi è stato a mettere in atto praticamente tutta questa sofferenza e la morte di Gesù, perché siamo tutti coinvolti nel peccato e quindi siamo tutti coinvolti anche nell'esecuzione di questa morte. Mentre lo conducevano via, anche qui non viene detto chi è che lo fa, non sono nominati i soldati romani, verranno nominati solo una volta, lo vedremo domani. Mentre lo conducevano via, anche qui viene usata di nuovo questa parola condurre, che l'abbiamo trovata ancora nel capitolo di Isaia, agnello condotto al macello, fermarono un certo Simone di Cirene. È bello che quest'uomo viene chiamato per nome. San Luca ci dice come si chiamava, non dice soltanto un uomo qualunque che passava, un certo Simone di Cirene, perché egli compie qualche cosa che dà sollievo a Gesù. E quindi quando qualcuno è dalla parte di Gesù, che gli dà sollievo, anche se malvolentieri, è degno di essere chiamato per nome. Questo Simone di Cirene diventa un esempio da imitare, perché gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Gesù aveva detto più volte: chi non prende la sua croce non viene dietro a me. Se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segue. Questo Simone di Cirene prende non la sua croce, ma la croce stessa di Gesù e la porta dietro a lui. È l'immagine del vero discepolo. Riceve una grazia grande questo Simone di Cirene. Egli ne è ignaro, probabilmente non la voleva. Un altro evangelista ci dice che lo costrinsero, quindi significa che proprio voleva opporsi. Ma qui Luca ce lo presenta davvero come il discepolo da imitare. Non ci sono i discepoli di Gesù ad aiutarlo a portare la croce. Chissà dove sono i discepoli. Ma c'è questo Simone. Un Simone che non è nemmeno di lì, è di Cirene. Cirene è nel Nord Africa, la Libia. Probabilmente era un ebreo nato là, che era qui o come pellegrino o come ritornato nella terra dei suoi padri. Lo fermarono mentre tornava dai campi. Anche questo San Luca non ce lo esplicita molto, non sappiamo se tornava dai campi perché era andato a lavorare nei campi o se tornava dai campi perché passava per la strada e veniva in città in quel momento. È difficile che a quell'ora tornasse dai campi se era andato a lavorare nei campi. Probabilmente passava di lì semplicemente.